Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato alle 17. Sono qui in studio con padre Maurizio Balducci. Ciao.
Buongiorno a tutti.
È bello averti qui perché è passato un anno, intanto diciamo. Ma perché? Perché con te andiamo a parlare di un bellissimo presepio fatto a Venegono Superiore presso i missionari combognani. Questo presepio, opera d'arte, come si può dire, luci, suoni, movimenti.
Lo spettacolo, insomma.
Spettacolo, perfetto. Che ogni anno così proponete. Il tema di quest'anno è Natale, nasce una nuova umanità. Titolo un po'
intrigante.
Strano. Intrigante. Cosa volete... Qual è il vostro messaggio di quest'anno?
Se qualcuno poi vede la locandina, un bambino avvolto in una coperta colorata a forma di cuore nell'acqua, uno si domanda: ma dove vanno a parare questi qua? Intanto noi abbiamo 65 anni e mi commentava un ragazzo che siamo più vecchi della sua città, è stata proclamata città un anno dopo, quindi 65 anni non lo dimostrano. È un presepe che cerchiamo sempre di essere all'avanguardia parlando dell'attualità. Quindi il tempo difficile che stiamo vivendo, le risposte importanti che dà Papa Francesco, che è uno stimolo per tutti noi, e forse da lì soprattutto siamo partiti, queste visite importanti che ha fatto in un giorno solo, staccano vista come il Papa, ai luoghi di Donna Milani e Don Primo Mazzolari, queste figure di preti osteggiate dalla Chiesa nel momento in cui sono vissuti, perché erano avanti tempo e adesso da lui additati come esempi. E da lì siamo partiti per nascere una nuova umanità. Ci sono modi migliori che fare a botte, di fare la guerra per cambiare il mondo, perché dovremmo esserci accorti che questo non funziona, però molti ancora lo fanno e un po' la reazione di tutti noi è quella lì. Noi cerchiamo di dire con il Papa che ci sono modi migliori, più costruttivi, paghi di persona, però questa umanità può nascere.
E allora come viene rappresentato? Qual sarà? Uno avviene e si trova davanti a un palco? Cosa avviene?
Tu mi chiedi troppo adesso, bisogna spifferare tutti i segreti, ma lo faccio volentieri sicuramente. Sì, la nostra è un po' come uno spettacolo, se si vuole, sono 10 minuti che poi continuano in un approfondimento successivo in cui si cerca di coinvolgere lo spettatore non è tanto spettatore ma parte di questa storia. Ci siamo domandati chi poteva essere nella scrittura un non violento prima di Gesù, e allo stesso tempo ci stavamo domandando cosa potesse attrarre i bambini, perché noi diamo un messaggio difficile ma in un modo semplice, allora i bambini devono avere il loro spazio, e chi meglio di Noè? E allora siamo partiti dall'arca di Noè. In soldoni... capisco che può sembrare un po' brutto magari, ma io sono del WWF da sempre, quindi non sono contro gli animalisti, tutt'altro, ma mettiamolo in questo modo qua. Sull'arca di Noè nascono bestie, ma entrano bestie, ma nel modo più peggiore che si può dire, e escono uomini. E allora dalla nostra arca facciamo entrare gli animali, ma soprattutto ricordiamo che entra questa famiglia di Noè, da cui nasce una nuova umanità, e dall'arca escono animali cambiati da questa esperienza, ma soprattutto uomini, che prima erano uomini e donne piuttosto animaleschi, e escono profondamente umani, misericordiosi, come ci ricorda il Papa.
E allora i quadri che Arca di Noè, poi c'è un qualcosa di seguito?
È tutto un dialogo, è soprattutto un dialogo fatto da una mamma con un bambino. Si parte parlando della sfiducia che tutti noi abbiamo, niente cambia mai, ci si dà da fare, poi c'è chi ti carica di tasse, c'è chi ha i privilegi, non uso parole ma tutti capite di chi la gente di solito parla, si comincia una nuova giornata pesante, perché cosa, se io potessi, se io non avessi figli me ne andrei alle Bahamas. A cosa serve tutto questo? Tanto niente cambia. Che è la visione anche di una pagina biblica del Qohelet che noi riprendiamo. Il sole nasce, il sole tramonta, tutti i giorni la stessa cosa, non cambia niente. Tutti i fiumi vanno al mare, il mare non è mai pieno. Qualcosa di nuovo? Sono i bambini paradossalmente a farci capire che il nuovo c'è. E le mamme con la loro umanità, con la loro fantasia, che mettono insieme le storie vecchie con le storie nuove. E allora la storia di Noè è parafrasata per il nostro tempo, quello che è per noi questa cattiveria che, in una parola molto brutta della Bibbia, fa dire al Signore: sono pentito di avere fatto la mia creazione, gli animali, ma soprattutto gli uomini, li distruggerò. Forse quello che il Signore vuol distruggere non è l'umanità, ma un tipo di modi di vivere, un tipo di relazionarsi per cominciare un'umanità nuova. Viene un po' a mente la frase, la preghiera accorata dei primi cristiani, che è anche quella di tanti cristiani perseguitati al giorno d'oggi: Maranatha, vieni Signore, non ne possiamo più, fallo finire questo mondo, ci mandano al macello tutti i giorni, vieni e pensaci tu. E il Signore questa storia vuol finirla, non è la fine del mondo ma la fine di un mondo. E dall'arca, quando l'arca finisce di essere sballottata, un po' come la nostra vita, si apre il portone e si scende sul sicuro, e però dobbiamo essere anche un po' diversi. Se si ricomincia la storia come era prima, non vale niente, tanta sofferenza per niente.
Allora il bambino Gesù appare?
Il bambino Gesù appare dentro l'arca, nel senso che crediamo che con un messaggio forse non neanche troppo ardito, è lui la nuova arca. Sappiamo tutti che Noè e l'arca sono simboli, sono storie non soltanto bibliche, sono anche extrabibliche, ma con un messaggio profondo. Dall'arca c'è questo ramoscello di olivo che viene portato, la pace, e c'è il simbolo dell'alleanza per sempre, l'arcobaleno. Io sono africano, tra l'altro, sai Sergio, e mi ha sempre colpito come nelle lingue, tutte le lingue africane che ho imparato, l'arcobaleno ha sempre nomi complicatissimi, magari lingue semplici e i nomi complicati. Cioè l'arcobaleno è sempre una cosa magica. Poi in Africa di solito non c'è mai un arcobaleno, ma ce ne sono due o tre accavallati, è una cosa splendida. Se l'arcobaleno diventava un simbolo bello, potente, di questa alleanza, Gesù sicuramente lo è ben di più, è lui la nuova arca, è lui questa alleanza che non si infrangerà mai, a meno che noi lo vogliamo, ma lui è fedele.
Lui è fedele, sì. E poi un visitatore finisce di vedere questi 10 minuti, esce, però c'è un percorso, dicevi prima, che continua il discorso.
La prima cosa in cui ci imbatteremo è un'intervista con il nostro arcivescovo, che è stato molto interessato al nostro presepe, e ancora non posso dirvi di cosa parlerà perché l'intervista non è stata fatta. Gli abbiamo chiesto una cosa breve, lui è stato davvero molto interessato a questo messaggio e ci ha promesso che ce la rilascerà. Cerchiamo di approfondire cosa vuol dire al giorno d'oggi avere questa speranza, prendere la fiaccola, questa è la parola forte che ha lasciato il Papa alla fine della sua visita barbiana, prendete la fiaccola, adesso sta a voi. Don Milani, Don Primo vi hanno lasciato un esempio, ma loro sono morti, sono vivi in mezzo a noi, per voi, siete voi, prendete la fiaccola. E allora cercheremo di approfondire queste figure di non violenti, di persone che hanno cambiato la storia. Purtroppo noi italiani siamo un grande popolo, io me ne rendo conto soprattutto andando all'estero, ma siamo anche un po' un popolo di masochisti, e allora non apprezziamo mai quello che facciamo. Conosciamo figure importanti all'estero, che sicuramente sono tanto di cappello, Martin Luther King, conosciamo Mandela, conosciamo Gandhi, ma non conosciamo tante figure di non violenti italiani che non sono di una portata minore. Noi vorremmo far conoscere un po' queste figure per far capire come anche in Italia si sono vissute queste cose, e allora perché non possiamo farlo noi? Probabilmente queste persone erano migliori di noi, sono vissuti in altri periodi, come dice il Papa adesso sono periodi più difficili, ma non dobbiamo dire che è peggiore, è diverso. è possibile anche per noi. Una nuova umanità è nata e nascerà con noi.
E poi?
E poi c'è la sorpresa per i bambini, perché di solito rubiamo i bambini ai genitori e diciamo: bambini, lasciate i genitori che fanno il loro percorso, noi andiamo a divertirci, e c'è un percorso fatto per loro che in genere è abbastanza popolare, e cerchiamo con dei giochi di far capire loro le cose. Una cosa che abbiamo scoperto, perché poi le facce dei nostri visitatori le ricordiamo, è che ci sono persone che vengono 2 o 3 volte, domandiamo il perché, e allora ci dicono: non dite niente al bambino, perché poi dopo si sente scoperto, ma è lui che ha voluto ritornare. Domandiamo al bambino: ma tu sei già stato qua? No. E si divertono da morire. E in genere viene lasciato anche qualcosa che ricorda questo cammino, così hai una qualcosa di tangibile che ti ricorda che anche tu sei chiamato a questo. Tra l'altro, proprio l'ultima parola del presepe è lasciata al bambino, che fa anche lui un percorso. Alla fine sembra che capisca molto più della mamma, come sempre succede, e dice: anche se sono piccolo, mi voglio impegnare, il mondo cambia a partire da me.
Partire da me, ecco, questo è sempre difficile, eh? Partire da me vuol dire un cambiamento, vuol dire riconoscere che se vuoi cambiare qualcosa devi prima cambiare tu.
Queste figure che approfondiamo sono significative. Io sono di Firenze, conosco abbastanza la figura di Don Milani. Lui ha fatto un percorso di famiglia ricca, si è mischiato con gente che non gli apparteneva, ha avuto le sue batoste. Un giorno, mangiando un pezzo di pane bianco per le vie di Firenze, una signora gli ha detto che è una vergogna mangiare il pane bianco nelle vie dei poveri, e lui si è fatto uno con questi poveri. Anzi, siamo andati con i giovani di un campo di lavoro quest'estate a Barbiana, e chi ci guidava a un certo punto ci ha fatto stare in silenzio e non sentivamo niente. Dice: sentite? E noi abbiamo detto: non sentiamo niente. Ecco, dice, Don Milani è stato mandato nel nulla, qui è il nulla. Nel nulla, questo castigo che lui ha ricevuto per essersi comportato male, per essere stato un prete misericordioso, vicino alla gente, solidale, l'ha pagato di persona, e è stato mandato nel nulla. Questo nulla adesso è diventato un po' il centro del mondo, tanto che il Papa ci è andato a editarlo come esempio, e ha trovato un capolavoro di umanità che lui ha plasmato. Una cosa che mi ha colpito è che di questa visita del Papa, che è stato l'unico forse momento glorioso della storia di Barbiana, non c'è neanche una foto, non è cambiato assolutamente niente. E ce l'hanno detto: Barbiana deve rimanere quello che è, un nulla.
Bene, allora con questo nulla ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Venite, adorare.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono qui con padre Maurizio, stiamo parlando di questa nuova umanità che nasce, partendo dal Natale, da questo presepio fatto dai missionari combognani. Non abbiamo detto gli orari, perché poi di fatto inizia il 25 di dicembre, ma termina il 28 di gennaio.
È un presepio un po' lungo, ma è bello che il Signore ci accompagni. Sì, è tradizione questo. Tra l'altro quest'anno volevamo partire un po' prima, ma no, vogliamo conservare davvero. Si parte con Natale tutti i giorni, fino alla domenica dopo l'Epifania, che è il 7. Facciamo questa tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 18, questa visione del presepe, e poi dopo invece soltanto al weekend. Sergio diceva che siamo ritornati in studio, mi è venuto un po' il mal di mare. Questa è una cosa che raccontiamo nel presepe, perché è un presepe che nasce sull'arca di Noè. Allora pensare a queste persone, questi animali sballottati, e allora c'è il bambino che domanda, dice, ma mettere insieme tutti questi animali, i leoni con gli altri, i leoni non mangiavano gli altri, dice, no, dovevano stare assieme, perché intanto erano sballottati, quindi stavano più buoni col mal di mare, e poi se non si fa sta assieme non si compiccia niente. Il bambino dice, proprio come dice la mia maestra. Eh sì.
Senti, quante persone vengono a vedere il vostro presepio? Una stima l'avete?
Sì, noi contiamo, sappiamo esattamente, perché contiamo quante persone e quanti cani, abbiamo un registro in genere sui 7.000 visitatori, che sono molti meno dei 35.000 che passavano negli anni 70, quando si bloccava tutto il paese. Bisogna tenere conto che una volta non c'erano tante proposte. Però, tra tante proposte, pensiamo che il nostro presepe sia ancora una cosa da visitare, per l'impegno che ci mettiamo, perché tutti gli anni è nuovo, nasce di sana pianta e poi parte dall'attualità. Io credo che spero almeno, nessuna edizione del presepe qualcuno abbia detto non ci ritroviamo in quello che viene detto, perché passiamo dall'attualità, da quello che si vive, con uno sguardo sul mondo. Ormai siamo in un villaggio globale, come missionari non potremmo fare altrimenti, ma si parte sempre dal reale, e quindi siamo toccati profondamente. Credo che anche quest'anno, soprattutto l'inizio, si parte dalla nostra vita, quello che viviamo quotidianamente di pesantezza, di delusioni, di speranze, perché no?
Senti, di solito alla fine c'era sempre una figura combognana, no? che mettevate a fuoco, piuttosto che, mi ricordo, il medico africano. Quest'anno c'è una cosa del genere?
Ne proponiamo sempre di diverse. È un anno un po' speciale per un libro che è stato presentato anche qua a Varese sul grande dottore Ambrosoli, il nostro padre di Ronago in provincia di Como, della famiglia dei produttori di miele, naturalmente nato da questa famiglia che era all'avanguardia, per persone che avevano creato una specie di cooperativa dove tutti, anche gli operai, i lavoratori erano coinvolti nella gestione aziendale quando ancora non se ne parlava. È uscito un libro interessante, per la prima volta scritto da due laiche, il che è ancora più bello. E abbiamo un'altra figura interessante che sta salendo alla ribalta, perché probabilmente diventerà beato abbastanza presto, così sembra, un nostro padre Lele Ramin, ucciso in Brasile nell'85, un giovane che si era messo a difendere i senza terra brasiliani in un contesto atroce di sfruttamento, di violenza, lui ha pagato di persona. Molti rimangono colpiti che è stato ucciso a 32 anni, il che sicuramente colpisce. Quello che colpisce di più me è che in un anno e mezzo si è attirato l'odio di questi proprietari terrieri che avevano acri di terra, che la volevano tutta per loro, ma anche l'amicizia dei lavoratori, di queste persone a cui veniva espropriato tutto, e anche degli indigeni di cui non capiva la lingua, diffidenti da sempre, perché sempre maltrattati, uccisi dai bianchi, e loro si sono fidati di lui. tanto che quando è stato ucciso hanno vegliato loro il corpo finché sono arrivati i missionari, poi senza dire una parola sono andati via molto nobilmente. Una figura bella. Un'altra figura bella che stiamo proponendo in questi anni è anche questa vicino a noi, è un valtellinese proprio della fine della Valtellina, un fratello missionario. Fratello vuol dire che non era prete, ma era comunque un missionario. Lui aveva studiato per diventare infermiere dei lebrosi, aveva vissuto con i lebrosi fin quando si è accorto che lui stesso era lebroso, ed è stata una doccia fredda notevole. Lui non l'ha accettata questa cosa, finché ha capito che era una benedizione ad essere lebroso tra i lebrosi, e lui diceva: non possono più dubitare della mia parola, mi possono sempre dire tu, è facile per te dire le cose, tu stai bene, adesso non possono più dirlo, questo è un momento di grazia per me, adesso sono come loro, ed è morto tra i lebrosi.
Senti, che penso che il vostro discorso sia ampio, non è per chi crede, no? È anche per chi non crede, è un po' lontano dalla fede. Queste persone vengono a vedere il vostro esempio?
Sì, direi di sì, perché abbiamo sempre un momento, un'occasione di dialogo. Certamente il presepe è una pagina evangelica, non è una storia, qualcosa di reale, si parte da qualcosa di reale. Quest'anno prendiamo una storia, ma crediamo che davvero questa umanità nuova sia un impegno di tutti. È bello vedere che spesso queste persone che non hanno fede hanno una grande apertura, una grande sensibilità. Per esempio quest'anno noi proponiamo una raccolta di firme per la messa al bando delle armi nucleari, che è una risposta concreta alle sfide del nostro tempo. Questa è un'opinione mia, ma penso che non abbiamo vissuto una crisi così acuta da quando Giovanni XXIII scrisse La Pacem in Terris nel 63, questa possibilità, speriamo davvero lontana, ma di una guerra nucleare. Il Papa a novembre ha chiamato un incontro in Vaticano per discutere su questo, con la presenza, credo, di almeno 3 premi Nobel per la pace. Gli stati membri dell'ONU, la maggior parte, ha firmato questa messa al bando, naturalmente non quelli che le armi nucleari ce l'hanno, come l'Italia, perché spesso noi non lo sappiamo, noi non produciamo nucleare, ma abbiamo le basi NATO, quindi abbiamo 2 basi che hanno armi nucleari in Italia. Noi vorremmo spingere il governo a fare dei passi, perché ci sembra una vergogna che l'Italia, un paese che si chiama civile, non firmi, ma anche e soprattutto creare coscienza. Io credo che tanta gente davvero non sia neanche consapevole. Dice: l'Italia è denuclearizzata, non abbiamo centrali nucleari, però abbiamo le bombe, che magari...
È peggio. Ecco. Senti, per chi si fosse messo in ascolto adesso, no? Stiamo parlando del vostro presepio che proponete. Da quanti anni hai detto?
65.
Che è tantissimo, insomma, 65 anni di presepio. Ma mi domando... Chissà come erano i primi.
È nato come presepe meccanico e era tutto un sistema complicatissimo che io naturalmente non ho visto, di pulsantini per far andare su e giù le statuine, ma ai tempi era innovativo. Adesso è innovativo nel senso che è tutto computerizzato, qualcuno che è interessato gli facciamo vedere anche il retroscena, il retrobottega con tutti i computers, i resistori che ci sono. Chi davvero capisce di queste cose vede che è un capolavoro. E noi dobbiamo davvero ringraziare tante persone che si danno da fare, magari il testo lo scriviamo noi con indicazioni dei nostri volontari, ma ci sono davvero persone che mettono a disposizione tempo e competenze in ambito meccanico, di falegnameria, abbiamo chi dipinge, chi è sarto, ma con una competenza veramente bella, gli addetti ai computers, quelli che preparano il programma, l'audio, il video, è un lavoro di tutto un anno... E lo facciamo per voi.
Senti, allora a questo punto è d'obbligo la domanda: perché venire fino a Venigono Superiore a vedere questo presepio?
Beh, senza falsa modestia, potremmo dire, perché un presepe come il nostro non lo vede nessuno, non ce l'ha nessuno. Tra l'altro a Venegone Inferiore c'è un altro presepe molto bello, organizzato dalla parrocchia, un presepe vivente, e molti mettono insieme le due cose, il che davvero è, fa parte del pacchetto che fa bene. Tra l'altro ogni anno proponiamo un progetto e anche questo ci sembra che sia in linea. Cerchiamo naturalmente di prendere qualcosa in giro per il mondo e non solo, qualche volta l'abbiamo fatto anche sul territorio inerente al messaggio. E allora i nostri missionari in Centrafrica hanno una attività, un centro di dialogo per la pace, un dialogo interreligioso, e raccoglieremo soldi, il progetto finanziato da voi visitatori, per il finanziamento di corsi di giovani cristiani e musulmani che fanno prove di convivenza, si trovano insieme, già questo non è poco in un contesto di grande violenza. Forse ricordate che il Papa è stato lì ad aprire l'anno santo, è andato lì per un miracolo, perché con la guerra che c'era non volevano che ci andasse. Lui ha detto: beh, basta che ci passate di sopra, poi mi butto col paracadute, e allora sono stati costretti ad atterrarci. Ma davvero ci rendiamo conto quanto sia importante, partendo dai giovani, queste prove di dialogo. Con il vostro aiuto possiamo fare anche questo.
Sì, bello questo progetto, perché si partirà da questi ragazzi da una diffidenza, però forse poi il conoscersi reciprocamente, ognuno con i suoi problemi, forse parte e apre un dialogo, perché i tuoi problemi sono tuoi, però anche io ho i miei problemi e i problemi sono nostri, insomma.
In Africa siamo molto abituati all'ascolto, credo che forse gli africani ci aiutano molto a riscoprire questa dimensione. La diffidenza che nasce dalle divisioni politiche, spesso, che è un qualcosa che abbiamo portato noi in Africa purtroppo, un modello di democrazia che forse non è esattamente quello che è il migliore per l'Africa. E anche le differenze di religioni portano proprio a smentire questa attitudine fondamentale dell'africano di ascoltare prima di giudicare. Il trovarsi assieme, vedere che abbiamo tutti due occhi, una bocca e un cuore, aiuta a ritrovarci assieme, a scoprire i valori l'uno dell'altro. È bello questo che mi hanno detto di questi giovani che tornano a casa e magari hanno anche vita difficile con i loro stessi correligionari, perché i musulmani vanno a casa difendendo i giovani cristiani e viceversa, i giovani cristiani vanno a dire le cose belle che hanno visto dei musulmani. Io credo che questo fa bene anche a noi in questo contesto a volte di chiusura, di diffidenza, per tanti motivi che non nego, non metto in dubbio, però forse se ascoltassimo un po' di più coglieremo anche qualcosa di bello. Interessante che nel presepe il bambino a un certo punto, quando sembra che ci siano tutte nuvole, ricorda la mamma: ma mamma, sopra il sole, sopra il cielo c'è sempre il sole, perché non lo vediamo?
Senti, io ti ringrazio per questa chiacchierata, sai che ti aspetto se il buon Dio ci dà la possibilità di un altro anno, no, di incontrarci. E per chi ci ascolta, al di là dell'augurio di Buon Natale, che ormai siamo prossimi proprio, vuoi fare un augurio per chi ci ascolta?
Una nuova umanità, vi auguro, ci auguriamo, perché lo auguro anche a me, di essere nuovi, perché siamo più sereni se viviamo in modo diverso, ma anche davvero per avere un futuro. Il mondo così com'è non ci offre molto, noi il futuro lo vogliamo, per noi il futuro si chiama Gesù, in lui è possibile credere ancora che l'Italia non è allo sfascio, che l'Europa non è alla fine, ma che c'è un avvenire radioso, anzi arcobalenoso per tutti noi.
Grazie e buon Natale.
Buon Natale a voi!